Buonasera, diamo inizio alla seduta di Consiglio Comunale. Un saluto al Sindaco, i consiglieri presenti in aula e chi ci ascolta sulle frequenze di Centro Mare Radio. Prego, dottoressa, con l'appello.
Buonasera a tutti. Asciutto Franca. Augello Carmelo.
Presente.
Cervo Ferdinando. Ciarlantini Daniela. De Simone Emiliano. Fierli Stefano. Fioravanti Sabrina, non c'è. Garau Roberto, Grando Alessandro, Marchetti Renzo, Marcucci Gianfranco, Marongiu Daniela, Marongiu Silvia, Mollica Graziano Amelia, Monaco Pasquale, Moretti Filippo, Pagliotta Crescenzo, Panzini Lorena, Paparella Fabio, Pascucci Alessio, Penge Marco, Perretta Pierpaolo, Risso Manuela, Rosolino Riccardo, Trani Eugenio. Sono 23 presenti e 2 assenti. Prego.
Grazie dottoressa, la seduta è valida. Prima di iniziare con i punti all'ordine del giorno ho ricevuto 2 domande d'attualità da parte dei consiglieri Marcucci e Paparella. Chi inizia di voi? Prego consigliere Paparella.
Sì, grazie Presidente. Preliminarmente volevo far presente che noi il 10 agosto abbiamo presentato un'interrogazione e risposta scritta sulle misure adottate dall'amministrazione comunale per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini in relazione all'uso non autorizzato di fuochi d'artificio con protocollo 40021. Sono scaduti i termini e non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
Mi scusi consigliere Paparella, non rientra nella domanda d'attualità, quindi se può procedere con la domanda d'attualità, lo pone quando ci sono interrogazioni e mozioni.
Volevo solo segnalarlo al sindaco perché magari, non lo so, cioè, è successo qualcosa perché è passato 30 giorni, quindi faccio presente che siamo fuori dai termini di regolamento, tutto qui. Passo alla domanda di attualità. Allora, l'anno scorso il Comune ha stanziato dei fondi per aiutare le famiglie con ISE sotto gli 8.000 euro a coprire fino a 3 mensilità della mensa scolastica, così come ha incentivato anche la partecipazione allo sport delle famiglie numerose e con redditi bassi con 3 mensilità. Quest'anno finora i genitori ci dicono che non hanno ricevuto alcuna notizia su iniziative di questo tipo, quindi volevamo chiedere quali sono i piani dell'amministrazione comunale e se pensa di ripetere, diciamo, questo contributo alle famiglie in difficoltà per quanto riguarda i servizi di mensa e attività sportive. Grazie.
Grazie consigliere Paparella. Sindaco.
Ora io non mi occupo direttamente di questo discorso della mensa, quindi verificherò perché nell'ottica delle decine linee, diciamo così, che utilizziamo per dare contributi alle famiglie o a persone in difficoltà, a volte capita magari anche di ricevere contributi da enti sovracomunali che poi vengono ovviamente distribuiti tra gli aventi diritto, quindi noi diciamo che come mensa scolastica penso che il Comune di Ladispoli già da prima del sottoscritto sostenga le famiglie in maniera molto importante, perché il prezzo del pasto che viene fatto pagare alle famiglie è innanzitutto inferiore rispetto al costo che il Comune sostiene, e i mesi per esempio di il primo e l'ultimo non vengono fatti pagare perché sono mensilità non piene. C'è un costo sociale di cui l'amministrazione si fa carico che è enorme, siamo intorno al 1,5 milioni di euro, quando noi dalla mensa incassiamo circa 740. Sì, infatti, che poi incassiamo è tutto da vedere, diciamo che bollettiamo quelle cifre lì, quindi il comune, l'amministrazione comunale, la collettività, anche chi non ha figli che frequentano la scuola e anche chi ha figli che frequentano la scuola ma non usufruiscono del servizio mensa, giustamente secondo noi si fa carico di questo costo sociale che è oltre 800-900 mila euro, che se dovessimo ribaltare completamente su chi usufruisce del servizio dovremmo veramente far pagare cifre proibitive. Tra l'altro vi anticipo che, come avevamo già accennato qualche tempo fa, siamo arrivati a una definizione con la società CIR che gestisce il servizio di refezione scolastica e quindi nelle prossime settimane, non appena avremo ricevuto la documentazione asseverata da parte della società, porteremo all'attenzione del Consiglio la revisione del PEF. Quindi per quanto riguarda la mensa, il Comune fa già molto e ovviamente se c'è la possibilità non abbiamo nessun problema a contribuire e a dare i contributi a chi ne ha bisogno. Ci sono dei capitoli di bilancio che sono proprio dedicati al sostegno delle persone che hanno difficoltà economiche e di altro genere, quindi questo lo abbiamo sempre fatto. Per quanto riguarda lo sport, il Comune interagisce praticamente con tutte le associazioni sportive del territorio e non voglio dire tutte, ma la stragrande maggior parte di queste danno la possibilità a dei ragazzi che vengono segnalati dai servizi sociali di poter frequentare gratuitamente la palestra piuttosto che il centro sportivo, di praticare questo o quello sport. Neanche a farla apposta, uscirà domani un comunicato stampa, questa mattina abbiamo ricevuto 30 diciamo, sì, buoni, possiamo chiamarli così, da parte di una società sportiva che appunto li ha donati al Comune per un valore, detta della società, buoni annuali di circa 10.000 euro, proprio per dare la possibilità ai ragazzi della nostra città che non possono permetterselo per problemi economici di frequentare quel centro sportivo. Quindi insomma, noi cerchiamo sempre di interagire, di dare la possibilità ai nostri giovani di praticare degli sport che magari possano essere un momento di svago, ma anche un modo per poterli tenere impegnati e soprattutto fuori, lontano dalla strada. Quindi sicuramente ci muoviamo in tutte le direzioni, quindi spero di aver risposto alla sua interrogazione.
Grazie Sindaco. Consigliere Paparella per la replica.
Grazie Presidente. No, Sindaco, in realtà no, cioè nel senso che ha dato delle informazioni sicuramente utili, la ringrazio, però non ha risposto sul punto perché diciamo, la situazione era la stessa anche l'anno scorso e nell'annualità 2022-2023 per quanto riguarda la gestione della mensa e quindi la parte a carico del Comune, la parte a carico della società. La situazione era simile, no? La parte a carico delle utenze, quindi perché l'anno scorso davamo dei contributi a queste famiglie in difficoltà come Comune e quest'anno non li stiamo dando, quindi è questa la risposta. Lei dice ci sono fondi appositi, appunto la domanda è proprio su questo, cioè sono stati quest'anno messi a disposizione perché altrimenti le famiglie avrebbero ricevuto la richiesta di presentare l'ISE. Dal momento che loro non l'hanno ricevuta, alcune si sono anche attivate, da quanto so, hanno anche scritto all'assessora Frappa chiedendo notizie in merito. Al momento non hanno nessuna notizia su questi contributi, quindi la domanda diciamo, è molto puntuale, non voleva aprire diciamo, un argomento, un tema anche finanziario diciamo, su come manteniamo la mensa scolastica. Per quanto riguarda le attività sportive, io capisco un po' una deformazione professionale, diciamo, vederla dal punto di vista dei privati, che ringraziamo se offrono diciamo, dei servizi ai ragazzi, segnalati dei servizi sociali, penso sia una cosa veramente rispettabile e di cui veramente ringraziarli, perché è una cosa che non spetta a loro, spetta invece al Comune magari cercare di fare qualcosa all'amministrazione per aiutare le famiglie in difficoltà, quindi anche su questo la risposta è parziale, nel senso sì, le associazioni sportive che vogliono offrire degli abbonamenti gratuiti eccetera lo fanno, come Comune però non stiamo fornendo un contributo sulla base dei redditi bassi o del fatto che ci sia una famiglia numerosa anche con redditi bassi, quindi questo è. Dalla sua risposta evinco che non è previsto nulla in questo senso. Grazie.
Prego Sindaco.
Lei dalla mia risposta è libero di vincere quello che vuole, ma non ci azzecca mai praticamente, questo è il succo del discorso. Per quanto riguarda la mensa, mi auguro che questo non accada, ma se lei un giorno, perché insomma se tanto mi dà tanto immagino quello che potrebbe succedere, ma se lei un giorno avrà l'onere e l'onore di amministrare questa città, beh, comincerà a imparare che tutti i ragionamenti che lei fa non possono prescindere dall'aspetto finanziario. Questa è una cosa che lei imparerà forse col tempo, ripeto, spero di no, perché poveri noi. Per quanto riguarda lo sport, il Comune sostiene tutte le associazioni del territorio, realizza impianti sportivi nuovi, moderni, attesi da decenni, si occupa di quelli esistenti ristrutturandoli, li mette a disposizione della città, sosteniamo le società sportive con le quali collaboriamo, interagiamo con queste attraverso i servizi sociali, segnalando i casi difficili che hanno bisogno di una particolare attenzione per mettere in condizione i nostri ragazzi appunto di fare lo sport che preferiscono. Se per lei questo è niente, vabbè, pazienza, dormiremo ugualmente stanotte.
Grazie Sindaco. Consigliere Marcucci.
Grazie Presidente, buonasera a tutto il Consiglio Comunale. Allora, ci è giunta voce che a breve saranno previsti nuovi sgomberi dei senza fissa dimora sia nella zona vicino alla posta centrale sia sotto al cavalcavia in zona campo sportivo. Volevamo sapere se la notizia corrisponde alla realtà e soprattutto vorremmo capire se i fondi stanziati in bilancio per contrastare questo fenomeno sono stati utilizzati e nel caso quali soluzioni sono state trovate per sistemare queste persone, visto che ci ritroviamo ancora una volta con un odioso sgombero che non risolve il problema ma lo sposta solamente in un'altra zona della città. Grazie.
Grazie. Sindaco?
Ci è giunta voce che poteva scrivere sull'interrogazione ieri nel corso della, l'altro ieri nel corso della commissione bilancio. Il sindaco ha detto che non è che questa cosa gira nell'etere, l'ho detto io quando ci siamo visti in commissione. Abbiamo stanziato dei fondi per fare la manutenzione del ponte il 9 novembre perché c'è l'occupazione abusiva. Possiamo dire che è un'occupazione abusiva? Oppure dobbiamo dire che è un odioso sgombero? Quella è un'odiosa occupazione abusiva con un'odiosa situazione di degrado che si protrae da anni. Questo lo vogliamo pure dire? Diciamo le cose come stanno, no? Perché sennò sembra che lì c'è un gruppo di croci rossine. Non è così. Ok? Cominciamo a chiamare le cose col loro nome. Quello è un odioso abuso, no? Un'occupazione abusiva. Questo è quello che è. Ora, dei casi in questione, cioè sia delle persone che stanno sotto al ponte, sia delle persone che occupano il parcheggio, anch'essa un'occupazione abusiva, su questi due casi abbiamo ricevuto tra l'altro anche una segnalazione da parte del commissariato di polizia di Ladispoli, che ci ha segnalato appunto questa situazione di degrado e di occupazione illegittima. Quindi noi già eravamo intervenuti nella precedente consigliatura facendo lo sgombero del luogo, parlo del ponte. Il giorno dopo sono rientrati nuovamente degli occupanti abusivi. Quindi il giorno stesso praticamente è stato vanificato il lavoro. Ora, dovendo procedere nuovamente a questo intervento, cerchiamo di fare in modo che una volta che il ponte verrà, diciamo, liberato dagli occupanti abusivi, dove, ripeto, tra l'altro si tratta di una situazione anche di pericolo per l'incolumità pubblica, perché questi locali sono stati anche attrezzati con stufe, bombole a gas, cioè cose veramente pericolose che se dovesse malauguratamente succedere qualcosa, casca il ponte, si interrompe la linea ferroviaria e se ci dice male perde la vita anche qualcuno. Quindi è una questione anche di sicurezza, no? Oltre che di degrado e un problema sociale. Ovviamente i servizi sociali già da tempo sono stati allertati, come vi ho detto più volte, sia per quella situazione sia per la situazione del parcheggio. Abbiamo preso contatti con la comunità di Sant'Egidio, che ci ha comunicato che accoglie solamente donne. Abbiamo chiesto alle, diciamo, realtà parrocchiali del luogo se avevano la possibilità di ospitare qualcuno. No, non hanno possibilità di ospitare. La Croce Rossa nemmeno. Stiamo contattando anche i dormitori di Roma, visto che lì ci sono delle strutture, in attesa che noi finalmente potremo avere, tramite i fondi del PNRR, come sapete, attivare il progetto Housing First, se non sbaglio che si chiami, di residenza temporanea. Abbiamo già contattato anche delle strutture, diciamo, non alberghiere, come si chiamano, sì, B&B, come sono classificati i B&B? Non sono alberghiere, sono, vabbè, insomma, quello che è, dice, sì, vabbè, forse hanno una definizione diversa da alberghiere. Comunque, al di là di questo, abbiamo già contattato anche delle strutture che ci hanno messo a disposizione dei posti per poter accogliere alcune persone e ad altri, diciamo, che sono lì, in particolare nel parcheggio, stiamo chiedendo di darsi anche loro da fare per trovare magari un appartamento in affitto dove possibilmente possano essere ospitati più di una persona, ovviamente con il comune che farà la sua parte per quanto riguarda tutto l'aspetto burocratico e anche di sostegno. Quindi non è che abbiamo intenzione di mettere delle persone in una casa e abbandonarli al loro destino. È chiaro che ci dovrà essere un percorso d'accompagnamento, possibilmente di inserimento nel mondo del lavoro per chi non ce l'ha, possibilmente, insomma, mettere a posto una serie di situazioni di recupero se ci sono problemi di abusi di qualche natura. Quindi, insomma, è una situazione molto complessa, però credo, e questo la città credo che ce lo chieda ormai da tanto tempo e quindi sicuramente siamo in ritardo, che parliamo di situazioni di degrado che debbano essere una volta per tutte eliminate, ovviamente nel rispetto delle persone che sono lì, perché se sono lì è evidente che sono persone che hanno bisogno di aiuto, non sono persone che devono essere penalizzate per il loro status purtroppo di senza fissa dimora. Però in alcuni casi, come sapete, e come vi ho detto in più di una volta, queste persone rifiutano anche gli aiuti. Perché quando c'è stato il problema della stazione ferroviaria, dove è stata montata una polemica come se il Comune avesse chiuso la sala d'aspetto della stazione, cosa che in realtà non era successa perché l'aveva fatto RFI, a quelle persone è stato offerto un riparo notturno in un altro luogo. Hanno rifiutato e hanno preferito rimanere a fare insomma una vita all'aperto durante il periodo invernale. Quindi purtroppo non sempre l'aiuto che viene offerto poi viene addirittura ricevuto. È una scelta legittima, ovviamente non è che possiamo fare accoglienza forzata, questo non si può fare. Però non possiamo neanche lasciare che il cavalcaferrovia continui ad essere occupato abusivamente e pericolosamente in quel modo, non possiamo lasciare che il parcheggio di scambio di via Sette Venepalo continui ad essere occupato con roulotte e quant'altro in una situazione di degrado e di percezione di scarsa sicurezza da parte dei cittadini. Questo la città ce lo chiede e tra l'altro ce lo chiede anche il commissariato, che non è proprio un dettaglio.
Grazie sindaco, consigliere Marcucci.
Naturalmente, sindaco, gli sgomberi sono sempre odiosi se è inalberato, però quando vengono fatte verso persone svantaggiate, penso su questo siamo tutti d'accordo. E tra le altre cose, lei ha detto che risolverà il problema attraverso questo sgombero. Si sa che con gli sgomberi non si risolve mai il problema, al massimo si sposta, perché queste persone domani andranno, prima stavano a Via del Tridone, poi si sono spostate adesso al Gross e si sposteranno in un'altra zona della città. Naturalmente creano problemi, noi non siamo così chiusi da non capire che ci sono anche i residenti, anzi soprattutto i residenti che vivono in quelle zone, che vivono un profondo disagio. E proprio per questo c'è bisogno della politica. La politica deve intervenire affinché si risolva questo problema. Quindi non lo sgombero, è la politica che deve intervenire. Noi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto varie interrogazioni, ne abbiamo parlato anche in fase di approvazione del bilancio di previsione, in cui avevamo detto che c'erano dei fondi. Quindi questi fondi, quindi siamo, da quello che ho capito nel suo discorso, siamo ancora in una fase di inizio, cioè di start-up di questo piano, e a breve verranno spesi quindi questi fondi. Ok, quindi non sarà solamente uno sgombero, ma a fianco ci sarà anche un'iniziativa politica da parte vostra. Quindi questo è quello di cui prendo nota. Grazie.
Prego, sindaco.
Tanto per essere chiari, poi chiudo perché abbiamo tanti punti all'ordine del giorno. Noi daremo a queste persone un'alternativa, non potendoli ovviamente obbligare ad accettarla. Questo ho detto agli uffici. Non possiamo limitarci ad un provvedimento freddo, di sgombero, che non tenga conto del fatto che lì ci sono delle persone che, chi per un motivo, chi per un altro, hanno una difficoltà evidente. Quindi troviamo il modo di dare a queste persone quantomeno un'alternativa dignitosa per poter insomma vivere in maniera dignitosa e decorosa. Poi non è possiamo obbligarli ad accettarlo, perché questo potere non c'è, e quindi poi faremo vedremo quali sono le conseguenze di questi atti, però non dipende solamente da noi, questo volevo far capire. Però noi ce la mettiamo tutta e abbiamo stanziato i fondi in bilancio proprio per essere di sostegno.
Grazie sindaco. Iniziamo con i punti all'ordine del giorno. Il primo punto riguarda il bilancio consolidato anno 2022, approvazione ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 1.3, decreto legislativo numero 118/2011. Relazione al dottor Barbato. Sindaco, prego.
Sì, grazie Presidente. Prima di lasciare la parola vorrei ringraziare il dottor Barbato, che è qui vicino a me, e tutto il suo ufficio, che come sempre sforna delibere, che sono insomma quelle più importanti per la tenuta dei conti dell'ente soprattutto, e con una puntualità e una professionalità e una cadenza veramente apprezzabilissimi. Quindi grazie veramente a nome di tutta l'amministrazione comunale. Oggi abbiamo quattro punti dedicati ai temi di bilancio, tutti e quattro sono stati già ovviamente affrontati in commissione, tutti e quattro hanno ottenuto il parere da parte dei revisori dei conti, del Collegio dei Revisori dei Conti. Il primo punto che andiamo ad affrontare è il bilancio consolidato, che è diciamo così un atto obbligatorio da sottoporre all'attenzione del Consiglio. Tecnicamente entro il 30 settembre, insomma lo sforamento di qualche giorno non comporta nulla, anche perché non ci sono sanzioni economiche o insomma di altro genere, se non cose irrilevanti per noi in questo momento. Comunque siamo qui a poche ore di distanza dalla scadenza del 30 settembre ad approvare questo atto, che penso sia uno degli atti più inutili, come diceva qualcun altro in quest'aula in altre occasioni, che il legislatore abbia obbligato i comuni ad approvare, però ovviamente dobbiamo farlo. Il consolidato in buona sostanza è un po' la somma del bilancio del comune e delle sue società partecipate, nel nostro caso una, la Fabbrica dei Servizi. Quindi il consolidato prende in esame i dati del bilancio 2022 del comune e quello del 22 della società partecipata, bilanci che sono stati già approvati da noi e dal socio unico, cioè sempre da noi. E quindi insomma la somma di questi due bilanci dà dei risultati che poi adesso il dottor Barbato ci illustrerà. Posso lasciare la parola al dottor Barbato, presidente.
Grazie, sindaco. Prego, dottor Barbato.
Buonasera a tutti, cercherò di essere il più breve possibile, tenendo conto di quanto già abbiamo detto in commissione. Come rappresentava il sindaco, il bilancio consolidato viene redatto annualmente, noi avendo una sola partecipata, quando facciamo la delibera di GAP, gruppo amministrazione pubblica, riconosciamo soltanto la Flavia. E per considerare i conti occorre che la quota di partecipazione non abbia incidenza per un dato inferiore al 10%. Nel caso nostro questo è presente e quindi siamo obbligati a redigere quest'atto, che in questa fase effettivamente, essendo la nostra contabilità finanziaria e non economico-patrimoniale quella dei privati, quindi non ha una grande rilevanza né conoscitiva né di dati che vengono espressi. Probabilmente se l'andamento è quello di portare anche noi verso una contabilità economica patrimoniale avrà una rilevanza differente e maggiore, però tra qualche anno. Per adesso è ancora soltanto un dato meramente da compilare. Diciamo l'unica partecipata, essendo la Flavia, abbiamo soltanto consolidato i nostri dati con i suoi. Che si intende consolidare? Prendere il bilancio della partecipata come è, così come viene approvato dall'amministratore unico e poi dal socio unico, e consolidarlo con i dati dell'ente. Come dicevo prima, i nostri dati sono dati finanziari, quindi una contabilità diversa da quella economico-patrimoniale. Noi trasformiamo anzitutto i nostri dati in economici patrimoniali, quindi facendo trasformare i mandati riversali, le nostre operazioni, in dati economici. E questo implica che una serie di dati vengano letti pure in modo difforme e differente. Esempio, nel conto economico si legge come proventi straordinari una voce che rispetto al 2021 è diminuita, ma noi come ente, che siamo la maggioranza di questi dati espressi nel conto economico, non abbiamo proventi straordinari, ma abbiamo soltanto una diminuzione dei fondi crediti o maggiori incassi registrati nell'anno. Quindi questa diminuzione di fondi crediti e cancellazioni di entrate ha fatto sì che si registrassero dei proventi straordinari inferiori al 2021. Questo perché? Perché nel 2021 abbiamo fatto maggiori cancellazioni e abbiamo utilizzato in minor misura il fondo crediti. La stessa cosa è il risultato esercizio. Si può vedere dalla relazione allegata al rendiconto che siamo passati da 11 milioni del 2021 a 4,3 del 2022. Influenzato principalmente da 4 milioni da questi proventi straordinari, ma anche da i componenti della gestione depositiva dell'anno. I nostri ricavi e costi variano principalmente dai contributi regionali, quindi se sono maggiori i contributi regionali abbiamo maggiori proventi e possiamo spendere di più. Se sono minori i contributi regionali e statali è normale che la voce si diminuisce. Quindi nel 2021 c'era ancora l'effetto del Covid, se vediamo il 2020 questi dati erano ancora maggiori. Quindi per avere un dato significativo del consolidato bisognerebbe scorporare tutte queste voci, però la normativa in questa fase ancora lo prevede. Quindi siamo costretti a dare questi dati che, ripeto, la loro valenza trovano ancora adesso il tempo così molto poco rilevante. Abbiamo rettificato nei dati del conto economico i vari costi e spese dell'anno, gli incassi da farmacie, il contratto di servizio di tributi, il contratto servizi dell'URP, il contratto trasporto scolastico, il rimborso di energia elettrica, il recupero di somme diverse della partecipata e poi abbiamo l'ISO, i crediti debiti con la partecipata, quel famoso report che redigiamo insieme al nostro revisore della Flavia, in occasione dell'approvazione del rendiconto. Tutte queste elisioni, si intende ridere significa togliere dai dati del conto economico e dello stato patrimoniale, hanno generato un dato finale. E un altro dato che poco significativo però va a modificare il nostro stato patrimoniale è la riduzione del patrimonio a seguito dei surammortamenti, quindi soltanto 188.000 euro, mentre riferito al 2020, avendo acquistato l'immobile, la scuola Viale Varsavia, avete acquistato diversi immobili, il patrimonio si è incrementato di circa 6 milioni di euro tra il 20 e il 21. Adesso invece la differenza è soltanto riferita agli ammortamenti. Ulteriore dato rilevante è il dato riferito alla cassa. Se vi ricordate, quando abbiamo approvato il rendiconto nostro dell'ente del Comune di Dispoli, abbiamo visto che avevamo una cassa di circa 16 milioni di euro, saldo finale, migliorato rispetto al 2013 dove era 13,4. Anche questa qua è influenzata principalmente dai fondi di cassa vincolati, che erano 7 milioni di euro. Questo però lascia intendere che se sono 7 vincolati, tutto il resto è cassa libera del Comune. Quindi anche l'ente ha una situazione di cassa più che florida. Altri dati rilevanti, vi sono soltanto dati e riscontri della partecipata, in quanto noi non lo ridirigiamo, e poi quest'anno, rispondendo al principio contabile e alle note di Arconet, abbiamo inserito una nuova voce che si chiama impegni su esercizi futuri, che è stata i conti d'ordine, mentre gli anni passati questo qua non era previsto. E i conti d'ordine sono 36 milioni di euro, sarebbero quelle poste che non saranno state andate a conclusione, sarebbero gli accertamenti che abbiamo residuo, gli impegni che abbiamo residuo, più quelle opere che non sono state ancora ultimate. Se ci sono domande, informazioni in merito, siamo qui per rispondere.
Grazie dottor Barbato, ci sono interventi? Nessun intervento, dichiarazione di voto? Prego consigliere Trani.
Buonasera a tutti, consiglieri, sindaco, assessori, chi ci ascolta a Centromare Radio. Sì, lo ripeto, questo è un atto assurdo, perché il consolidato è stato previsto dal legislatore essenzialmente per le società private, per valutare il proprio andamento economico-finanziario e anche per valutarsi all'esterno, al mercato. Quindi non ha un senso rapportarlo a un ente pubblico. Diciamo che non c'è nulla di straordinario, sono dati del rendiconto, dati del bilancio di Flavia, sommati e vengono buttati lì, così, soltanto per fare un numero e per impegnare il Consiglio Comunale in un atto obbligatorio che non serve a nulla. Quindi non ho difficoltà a dichiarare che comunque il mio voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Trani, ci sono altre dichiarazioni? Nessuna. Poniamo in votazione il punto 1 all'ordine del giorno. Bilancio consolidato anno 2022, approvazione sensi dell'articolo 11 bis, comma 1.3 del decreto legislativo numero 118-2011. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è approvato, procediamo per la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Il punto è immediatamente eseguibile. Possiamo passare al punto numero 2 all'ordine del giorno, riguarda il riconoscimento debito fuori bilancio, servizi sociali, ai sensi dell'articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 18.8.2000, numero 267. Prego, consigliere Trani.
Presidente, ho guardato anche oggi nel drive, siccome i debiti fuori bilancio si votano per evitare proprio il rischio del danno erariale per un effetto contrario, però nel drive non ho la relazione dei revisori. È possibile la sospensione proprio di 30 secondi per dargli un'occhiata? Grazie.
Certo, sospendiamo la seduta per 5 minuti e la riprendiamo. Possiamo riprendere la seduta di consiglio. Chiedo ai consiglieri di prendere posto. Prego, dottoressa, con l'appello.
Asciutto, Augello, Cervo, Ciarlantini, De Simone, Fierli, Fioravanti, no, Grau, Grando, Marchetti, Marcucci, Marongiu Daniela, Marongiu Silvia, Mollica Graziano, Monaco, Moretti, Pagliotta, no, Panzini, Paparella, Pascucci, Penge, Perretta, Risso, Rosolino, Trani. Come sopra.
La seduta è valida. Prego, Sindaco, può esporre il punto numero 2.
Grazie Presidente, come già anticipato nella Commissione Bilancio, questo punto riguarda l'approvazione di un debito fuori bilancio di euro 85.610,33 che sono relativi all'esecuzione dell'anno 2022, appunto all'esecuzione di servizi di assistenza scolastica, il cosiddetto AEC, nei confronti di minori disabili residenti nel comune di Ladispoli. Rispetto alle ragioni per cui si è arrivati al debito fuori bilancio sono molto semplici, tra virgolette, nel senso che rispetto alla spesa preventivata che è al contratto di servizio che ovviamente poi è stato stipulato con le cooperative con la cooperativa che si occupa di questo servizio, che è 347.000 euro annui, e la domanda è aumentata in maniera considerevole, come ci ha spiegato anche la dottoressa Colacchi, che è la responsabile dei servizi sociali in Commissione Bilancio. Quindi siamo passati da circa 100 bambini a oltre 150, quindi è aumentata notevolmente questa richiesta, e gli uffici ovviamente con il nostro assoluto accordo si sono trovati nella condizione di dover garantire il servizio e quindi di aumentare il monte ore. Ovviamente questa cosa è stata in qualche modo un imprevisto, perché non potevamo immaginare che ci fosse questa impennata nella richiesta, nella necessità di erogare la EC, però sta di fatto che questo si è verificato e che comunque l'amministrazione è riuscita a garantire l'assistenza educativa ai nostri ragazzi. Ovviamente per l'anno in corso, nel frattempo, abbiamo regolarizzato fin dall'inizio dell'anno i conti sul capitolo dell'AEC, andando già a mettere le risorse aggiuntive del quinto d'obbligo che è stato contrattualizzato con la cooperativa. Quindi è diciamo un procedimento che si limiterà, come è normale e giusto che sia, solamente al 2022. Ovviamente allegate alla delibera ci sono sia la relazione del responsabile, della dottoressa Colacchi, che attesta ovviamente che i servizi sono stati resi e che quindi c'è stato un arricchimento per l'ente, sia naturalmente il parere dell'organo dei revisori dei conti che, preso atto di tutta la documentazione presentata, esprime parere favorevole.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Prego Consigliere Marongio.
Buonasera a tutti i cittadini che presenti, quelli che riescono in qualche modo ad ascoltarci, se riescono a farlo visto l'orario. Aperta e chiusa parentesi, per quanto riguarda questo debito fuori bilancio, io ringrazio comunque il Ragionier Barbato, anche la dottoressa Colacchi, perché non essendo presente in commissione comunque mi hanno fornito dei dati numerici importanti. E quello che mi chiedo io, visto che la previsione è sottostimata, no? E in bilancio si devono far quadrare i conti, da un certo punto di vista si deve mantenere il livello del servizio, però dopo la pandemia le condizioni sono naturalmente cambiate, tante famiglie si sono trasferite alla Dispoli, soprattutto con bambini e bambine che hanno determinate anche difficoltà, e si ha da parte dell'ente sempre nel tempo la prospettiva di in qualche modo cercare di venire incontro anche alle scuole, però l'esplosione dell'utenza è esponenziale, perché nel 2021 erano 109, ad oggi sono esattamente 198, quindi quello che ci si chiede effettivamente è un problema che si ripete costantemente, quindi come fare per evitare questo tipo di situazione? Perché oltre al carico assistenziale c'è un aggiornamento anche dei contratti collettivi, che quindi quelli vanno ad implementare. Allora, tante volte nelle riunioni con la rete sociale, con gli uffici di piano, qua è presente anche il consigliere Marcucci che ha partecipato varie volte a questi incontri, abbiamo sempre ribadito la necessità dell'analisi dei bisogni, però non è stata mai fatta. Quindi questa, ecco, è una criticità che mettiamo in evidenza.
Grazie consigliere Marongio. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta, speriamo che qualcuno ci ascolti. No, io ritengo che quando c'è stata fatta dalla dottoressa Colacchi questa comunicazione, quindi prima di iniziare l'anno, si poteva fare tranquillamente una variazione di bilancio, a mio avviso, senza andare... Io adesso domando, perché non si è fatta? Seconda cosa, io ritengo che sia giusto non togliere quindi questo sostegno a chi ha bisogno, però è anche vero che non ci possiamo trovare da 100 a 200, c'è qualcosa che non funziona, o all'interno degli uffici o comunque come programmazione dell'amministrazione, perché io ritengo che poi bisogna fare una previsione un po' più ampia e non ritrovarci poi a dover andare a coprire un debito fuori bilancio così importante su un servizio che noi gestiamo da anni, cioè noi questo servizio lo gestiamo da tantissimi anni, quindi ogni anno sappiamo come va il trend, non è possibile che da un anno all'altro non siamo stati in grado, anzi non siete stati in grado di poter contenere o comunque capire qual era il trend per poter mettere i soldi in bilancio. Quindi secondo noi manca una programmazione rispetto a queste cose che andrebbe fatta un pochino più oculata. Questo servizio è un servizio probabilmente sottostimato per l'amministrazione, visto che poi non ci ritroviamo mai a pagare debiti fuori bilancio su altre cose che vi interessano maggiormente probabilmente, quindi fermo restando dell'importanza di questo servizio, però non siete stati capaci, a mio avviso, di controllare questa enorme crescita, per cui il nostro voto non è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Ciarlantini. Consigliere Marcucci.
Grazie Presidente. No, solo una riflessione che in qualche modo riprende quella delle mie colleghe. Il problema sta sempre qua, cioè nel senso nella mancanza dell'analisi dei bisogni e del numero dell'utenza, che è uno dei grandi problemi del sociale, normalmente è un problema storico. E più volte, almeno io qui e anche altri colleghi, abbiamo affrontato, cioè il fatto che manca tutta quella fase di monitoraggio, di prevenzione, cioè lavorare in prevenzione su questi temi per poi non ritrovarci in queste situazioni. Il problema è sempre lo stesso, quello che avevamo annunciato, che avevamo in qualche modo detto anche durante la fase della presentazione del documento di programmazione che abbiamo fatto qualche mese fa, cioè il fatto, ad esempio, c'è zero come investimento in questo campo da parte di questa amministrazione, cioè, e poi i risultati sono questi qua, cioè non c'è i problemi poi sono questi qua, cioè il fatto che manca tutta questa fase iniziale che è fondamentale. Ci vorrebbe un ufficio di piano che lavora a pieno servizio e questo è l'altro grande problema che ogni volta mettiamo in evidenza. Speriamo che, come ci ha detto il sindaco qualche tempo fa, il consorzio possa prendere vita perché quello potrebbe essere una risposta ai problemi che poi nascono durante tutto questi iter amministrativi. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Prego, sindaco.
Sì, perché un po' a volte alcuni interventi sembrano veramente surreali. Qualcuno ha detto che l'amministrazione non è stata in grado di contenere questa spesa, di contenere il numero di... Ma come si contiene una cosa del genere? Ma che facciamo? Quando vengono a prendere la residenza diciamo, ma per caso tuo figlio ha bisogno dell'AEC? Ecco, vattene a Cerveteri, ma come ragionate? Ma in che paese vive? Ma in che mondo vivete? Cioè, state lamentando il fatto che il Comune ha garantito più ore di assistenza sociale ai ragazzi, cioè riuscite a fare polemica anche su queste cose? Io non mi aspettavo applauso, ma nemmeno le lamentele, insomma, no? Cioè, stiamo dicendo che avevamo un contratto di servizio, ok? Sulla base di una gara fatta, affidata a un terzo, per 347.000 euro, perché c'era un numero stimato di alunni che necessitavano dell'assistenza educativa comunale. Quel numero di alunni nel tempo è cresciuto in maniera esponenziale e l'amministrazione comunale, al massimo di quello che la legge ci consente, cioè il quinto d'obbligo, ha stanziato i fondi necessari per poter incrementare le ore. È chiaro che nella prossima gara che faremo aumenteremo ancora il contratto per cercare di coprire al massimo l'utenza e gli eventuali aumenti che potrebbero esserci nel tempo, ma non è che questa cosa si può prevedere o si può contenere, cioè, o si può prevenire come cioè, con questi tavoli tematici, cioè che facciamo? chi lo stabilisce? Se, nei tavoli tematici volete stabilire chi ha diritto e chi no all'assistenza? Se un alunno ha bisogno dell'assistenza va garantita, non è che c'è la possibilità di fare altro. Se c'è un alunno ha diritto all'assistenza educativa, gli va garantita, stop, non è che puoi fare prevenzione su questo. Quindi a volte gli interventi faccio fatica a comprenderli perché non hanno senso. Cioè, la critica qual è al Comune oggi? Che abbiamo garantito i fondi necessari? Che dovevamo metterli prima in bilancio? Evidentemente gli uffici ce l'hanno comunicato quando in bilancio non era più possibile fare variazioni, no, altrimenti l'avremmo fatto, altrimenti non si chiamerebbe debito fuori bilancio, anche perché, come avete visto, non è che abbiamo mai fatto problemi nel incrementare, nel rimpinguare i capitoli dei servizi sociali, lo facciamo tutte le volte, lo faremo anche stasera, quindi figuratevi un po' se abbiamo problemi a coprire le spese.